Grazie, fratello Neville. Buongiorno, amici. Felice di essere qui stamane e posso fare lo stesso commento al nostro fratello. Gli avevo promesso che avrei partecipato al programma radiofonico e io una settimana l'ho perso e la settimana dopo l'ho dimenticato. Così ho pensato che la terza volta dovrebbe essere per davvero il tempo che dovrei farlo. Così sono stato là per un minuto, proprio un minuto, e il fratello Snyder era fuori e così siamo entrati velocemente e alla fine eravamo in onda e penso che ciò che abbiamo causato è che li abbiamo disturbati quando siamo entrati in quel modo solo un pochino, perciò e sono stato qui mentre venivo, ho pensato a un argomento su cui predicare, sapete, e usualmente mi ci vuole circa un'ora e mezza e avevo iniziato da circa 15-18 minuti, poi ho controllato e l'orologio indicava che era ora di smettere, così continueremo sabato prossimo o qualche altra volta. Proprio così. Domenica scorsa eravamo al decimo capitolo di Ebrei e avevo iniziato col primo versetto e non sono più andato avanti. Non dimenticatevi dei servizi a Indianapolis questa settimana. Se ognuno di voi o avete amici che stanno da quelle parti, ecco, fateglielo sapere. I servizi cominceranno domani sera alle 7 in punto al tabernacolo Cadle a Indianapolis. E ci sono posti a sedere in abbondanza, possono sedersi circa 11.000 persone. Ed è un convegno piccolo e un'organizzazione piccola, in realtà non so nemmeno quale sia il nome dell'organizzazione. Avranno là un raduno, un convegno. E in questo convegno mi hanno chiesto di essere l'oratore della sera. Così penso che l'associazione stessa, la Chiesa, l'organizzazione abbia solo pochissimi membri. E così, e poi di sera avrò il servizio di predica ogni sera dal lunedì al venerdì. Venerdì sera è l'ultimo giorno del convegno, perciò se avete amici vicino a Indianapolis, ebbene venite. E il 23, la mattina del 23, se capita di esserci qualcuno in viaggio che passa da qui durante le vacanze, solitamente giugno è mese di vacanze. Minneapolis, il gruppo internazionale degli uomini d'affari cristiani, terrà il loro convegno a Minneapolis e il servizio aperto al pubblico è il 23, la colazione. La colazione del mattino è il 23 di giugno. Parlerò durante la colazione del mattino per aprire il servizio. Poi il 24 sarò ancora a Minneapolis e sarò al tabernacolo Earth Harbor con il reverendo Gordon Peterson e là hanno la trasmissione televisiva, perciò se siete da quelle parti, beh, passate. E poi il 24 o il 25 piuttosto inizia il convegno e saremo là. È un programma molto inconsueto, ci saranno il signor Roberts, il signor X, io, molti altri ministri e non c'è alcun programma stabilito. Gli uomini d'affari cristiani, essendo uomini d'affari cristiani del pieno Vangelo, hanno voluto lasciarlo aperto a qualsiasi cosa lo Spirito Santo dirà di fare, avere tutti noi là. E così non ne hanno mai avuto uno così e non hanno annunciato alcun oratore. L'unico intervento annunciato è il mattino del 23. Io sono tenuto a parlare durante la colazione e ciò è annunciato. Per il resto saremo tutti là aspettando lo Spirito Santo. Ciò dovrebbe essere molto buono, no? Se solo noi tutti potessimo sottometterci allo Spirito Santo, questo è tutto. E lasciare che Lui ci usi nel modo in cui Lui voglia usarci. Ora, e poi il prossimo servizio programmato, che io sappia, è il raduno della vecchia Azusa Street. Quello è il 15 settembre. Aprirò io là il servizio per il raduno internazionale di Azusa Street, 50 anni di Pentecoste, negli Stati Uniti. Sono 50 anni, questo settembre prossimo, quando lo Spirito Santo scese per la prima volta sulla missione di Azusa Street. La vecchia, credo era una vecchia missione battista, ad Azusa Street a Los Angeles, California, è dove lo Spirito Santo scese per la prima volta 50 anni fa, questo settembre prossimo. E quando ero al Cove Palace un paio di anni fa, dissi, ebbene, 50, la parola Pentecoste significa 50, quindi perché non teniamo un grande raduno? E sapete, ciò creò grande entusiasmo e ci sarà un raduno internazionale e si svolgerà all'Angelus Temple. E 5 giorni prima di questo è previsto che faccia un piccolo giro panoramico in posti diversi. Giù alla East Gate, voglio dire la South Gate, e su per la città di diverse di quelle città. 5 città diverse per fare una piccola panoramica, un servizio serale per città, per poi andare al grande raduno. E se siete in giro per la California o da quelle parti, alcuni di voi della California, ricordatelo, ci aspettiamo un periodo di comunione meravigliosa con la gente di Dio in quel periodo. Adesso preghiamo. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo stamane per il grande, glorioso privilegio che abbiamo di venire nella tua presenza con cuori gioiosi e ringraziamento, perché Gesù, il Figlio di Dio, ci ha così permesso di fare questo e la sua grazia ci ha condotto fino a questo tempo e oggi siamo felici di essere qui. Felici di avere questo piccolo posto dove riunirci. È un posto aperto, una Bibbia aperta e cuori aperti per ricevere la parola di Dio e il suo messaggio. E noi preghiamo che lo Spirito Santo venga a riempire ogni crepa del nostro cuore con la sua bontà mentre leggiamo la sua parola. Poiché sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Così, Dio, apri oggi la nostra bocca così che sia tu a parlare e i nostri cuori così che sia lo Spirito Santo a udire, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio. Amen. Domenica scorsa nel libro di Ebrei abbiamo iniziato col capitolo 10 e poi siamo andati su un altro argomento, non sapendo dove lo Spirito Santo ci guiderà da cui insegnare, niente premeditato, aspettando solo la sua mossa. Da ciò siamo andati indietro alla preconoscenza. Sentite, a proposito, sono felice di vedere la sorella Hope seduta là stamattina. Sorella Flo, sono certo felice di vederti. Molti di voi forse non la conoscono, alcuni di voi. E lei ha avuto la tubercolosi per anni e anni, costretta a letto cercando di trovare liberazione da tutte le parti della nazione e oggi siamo felici di averla seduta nel tabernacolo che sta bene oggi. Grazie sia Dio. Ora, lo scrittore della lettera agli Ebrei si crede che sia Paolo perché sembra come il suo stile di scrittura e la lettera agli Ebrei era per i giudei, gli ebrei. E fu Paolo che cercava di separare la legge dalla grazia, mostrando la differenza tra cos'era la legge e cosa è la grazia, perché gli ebrei erano sotto la legge. E poi Paolo stava cercando di mostrar loro cosa fosse la grazia. E io stesso penso che il decimo capitolo qui e il primo versetto sarebbe una chiave perfetta dell'intera cosa. Ora abbiamo il primo capitolo che comincia avendo Iddio variamente di molte maniere parlato già anticamente ai padri, nei profeti, in questo ultimo giorno ha parlato a noi nel suo figliolo Cristo Gesù. Siamo arrivati al settimo capitolo, all'apparizione di Melchisedec. Siamo arrivati al nono capitolo del sacerdozio, come Cristo diventa il nostro sommo sacerdote per prendere il posto del vecchio sommo sacerdote. Poi, andando avanti al decimo capitolo, siamo giunti alla legge, essendo l'ombra dei futuri beni. Andiamo all'undicesimo capitolo ed è tutto sulle ombre meravigliose della fede, gli eroi della fede, come per fede loro fecero tale e tale cosa e come senza di noi essi non potevano essere resi perfetti perché sono dell'ombra di questo avvenire. E poi andiamo all'undicesimo capitolo e Paolo, ovvero il dodicesimo capitolo, Paolo che dice, avendo intorno a noi un cotanto nuvolo di testimoni, deposto ogni fascio e il peccato che è atto a darci impaccio, corriamo con perseveranza il palio propostoci. Il capitolo 13, il capitolo conclusivo disse, finisce in questo verso la fine, che Gesù Cristo è tutto in tutto, che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Capite? Mostrando che fu Cristo prima della legge, fu Cristo nella legge, fu Cristo nei giorni di grazia e sarà Cristo in eterno. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che quadro meraviglioso ci dipinge la lettera agli ebrei. Ora, ricominciando dunque con il primo versetto, andiamo indietro. Domenica scorsa pensavamo di arrivare all'argomento di perfezione, ma poi Dio ci ha portato indietro e abbiamo preso preconoscenza, mostrandoci dove che prima che il mondo fosse stato formato. Quanti erano qui domenica scorsa? Alzate la mano. L'avete afferrato? Prima che il mondo fosse stato mai formato, noi siamo stati posti in Cristo. Pensateci! Dio, essendo infinito, che non può mentire, non può pronunciare alcuna cosa contraria, sa tutto, proprio perfetto al principio come lo è alla fine e proprio perfetto alla fine come lo era al principio. Dio è infinito come l'eternità. Non si può mai trovare l'angolo di un cerchio perfetto. Si potrebbe scorrere e scorrere per le epoche e l'eternità e mai, mai e poi mai ce ne sarebbe fine. E così è Dio. E quando Egli all'inizio era Dio che è stato sempre, Egli dal principio era infinito, perfetto, ed Egli sarà sempre lo stesso. Non può mai cambiare, Egli è perfettamente lo stesso. Ora, questa grande catena di perfezione fu interrotta da uno spazio di tempo. Il tempo iniziò a causa del peccato. Facciamo un disegno del tempo. Vediamo un cerchio perfetto, interminabile, interminabile. E poi tutto ad un tratto è venuto il peccato e mise una piccola, come mia moglie lo definisce, una piccola bollicina o un piccolo abbassamento della catena. Così ora viene giù. L'eternità continua, ma non è nella sua condizione perfetta. Ecco venire giù una piccola interruzione, interrompe. Così esce in questo modo. Dio dovette farlo perché Satana lo causò. e cadde in uno spazio di tempo per mettere alla prova e il perfezionamento e per la purificazione dei perduti, affinché Dio con la sua grazia sovrana potesse un giorno rialzare quella piccola bollicina o interruzione nel cerchio perfetto. Poi lei continuerà a ruotare allo stesso modo. Lo capite? Tempo! Dunque il tempo è questa piccola ansa, si incurva in giù. Gesù era da eternità a eternità, ma egli fece un passo nel tempo e fu fatto carne e venne attraverso qui per santificare o mettere una striscia di sangue in tutto questo posto per redimerlo e ricongiungerlo a Dio per tutta l'eternità. Lo capite? Il tempo è solo questo. Poi Dio, quando cominciò qui alla fine della piccola piega nel cerchio perfetto, ciò causò una piccola piega in esso. Quando Dio iniziò là, egli fu perfetto. Tutto ciò che egli disse fu perfetto. Tutto quello che egli fece, fa, è perfetto. Così poi la Bibbia ha detto che Cristo Gesù era l'agnello ucciso fin dall'inizio della piccola piega, il principio del mondo. Cristo fu ucciso al principio. Ora, egli veramente non fu ucciso se non 4.000 anni più tardi, ma il motivo che egli fu ucciso allora è perché nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio. Lo capisci, fratello Egan, cosa voglio dire? Capite? Egli era Dio al principio. E quando, ora, Satana poteva, non creò questa piccola ansa, questa piccola bollicina, non l'ha creata. Satana non può creare. Satana può solo pervertire ciò che Dio ha creato. Sentite, dirò questo così lo capirete. Questa è la classe degli adulti e siamo quasi tutti persone sposate, probabilmente il 90%. E spero che le donne e gli uomini giovani capiscano la loro voce. Cosa io... mi capite? Solo per spiegare qualcosa. Se un uomo prende per sé una moglie, una donna, e lei diventa sua moglie, ed essi vivono insieme come marito e moglie per 50 anni, essi sono innocenti e puri e non adulterati, come se non si fossero mai conosciuti. Così, quello è il programma di Dio. Ma se quell'uomo o donna va a vivere con un altro uomo o donna, ciò perverte, fa nascere figli illegittimi. Ma se si vivono insieme in quell'armonia perfetta, quella è la maniera di Dio. Ma se Satana si avvicina e mette lussuria nell'uomo o nella donna ed essi vivono contrariamente a quelle promesse matrimoniali, ciò è pervertire. È proprio la stessa relazione sessuale, ma è pervertita. Così questo è cosa fa Satana con la cosa corretta di Dio. Lui la perverte. Questo è cosa fa Satana oggi con il vero genuino. Ascoltate, col vero messaggio di Dio lui lo perverte. Fa qualcos'altro, lo fa apparire essere qualcosa che non è. Oggi nel mondo troviamo che ci sono persone, la Bibbia lo ha predetto, tre classi di persone. Una di esse è una fredda, rigida, formale, indifferente. Vanno semplicemente avanti, niente più che appartenere a una loggia. Essi vanno in chiesa, parlano un po' di questo, quello e del Signore e così via. Tornano, ma nessuna vera esperienza di rinascita. Alcuni di loro lo affermano, ma la loro vita dimostra che non lo è. Ora, questo è qua da una parte, molto lontano, e ora qua giù dall'altra parte, i fanatici e la Chiesa vera, reale, Gesù ha detto così, saranno così vicini che sedurrebbero gli eletti. Ora, molte persone, non appena vedono il fanatismo mischiato al reale, dicono, è una cosa non vera. Vanno avanti, vedete? È la stessa cosa che fecero i farisei. Satana non perde tempo cercando di pervertire ciò. Lui cerca di pervertire questa verità. E questo fanatico qui cerca di imitare quella verità, capite? Ecco dove si trova la vostra linea di pericolo, proprio là. Ora ci conviene rimanere spirituali, leggere la parola e qualsiasi cosa che insorge fuori, contraria alla parola, allora mettetela da parte. Ciò è il motivo per cui molte volte dicono che io sia troppo severo sulle donne predicatrici. La Bibbia dice di loro di non parlare nella Chiesa. La Bibbia proibisce loro di parlare in lingue o altre cose nella Chiesa. Io devo restare con la parola, osservare dove essa sia, guardarla. Oggi nel mondo dove insorge tutto questo ismo, osservate, su tutti i culti del non mangiare carne e i legalisti che io devo fare così e così, se non parlo in lingue, se non faccio questo, se non acclamo, se non danzo, in me c'è qualcosa di sbagliato, questo è legalismo. Noi siamo salvati per grazia tramite fede, non quello che hai fatto è ciò che egli fece ciò che tu non potresti fare. Se tu avessi potuto salvare te stesso, allora egli non avrebbe dovuto morire, ma egli morì per salvare te laddove tu non potresti salvare te stesso. Quel vecchio proverbio che disonora Dio dice, Dio aiuta coloro che non possono aiutare se stessi, ovvero Dio aiuta coloro che aiutano se stessi, dicono. È proprio al contrario. Se puoi aiutare te stesso, Dio si aspetta che tu lo faccia. Dio aiuta coloro che non possono aiutare se stessi e tu non puoi aiutare te stesso per essere salvato così. Dio, per sua grazia, ti salva. Ora notate quanto è bello la legge, grande nell'eternità, come Dio prevede questa ansia. E se egli è infinito e non può essere nient'altro, lasciate che prenda questo circa 5 minuti per piantarlo saldo, inchiodarlo. Così che non sfugga più dalle vostre menti, possa poi lo Spirito Santo venire e saldarlo con l'amore, così che non lo lascerete mai. Ora guardate, Dio che non può mentire, Dio che è infinito, e dico questo di nuovo per le persone che sembra non possano concentrarsi sulla guarigione divina. Se Dio l'ha promesso, Dio deve prendersi cura della sua promessa, non può dimenticarla. Ora, guardate, prima che gli abbia mai presentato la parola stampata, e questa è la mente di Dio. Eccola qui, questa è la mente di Dio che egli pensò prima che la fondazione del mondo fosse mai stata posta. Lo è. Ecco perché egli ha potuto metterla su parola stampata e dire cosa sarebbe stata, poiché egli l'ha vista prima della fondazione del mondo e sapeva proprio cosa essa sarebbe stata e la proferì. E poi egli ha tramandato ai profeti la sua conoscenza ed essi l'hanno scritta. E anno per anno e secolo per secolo noi la vediamo avverarsi proprio esattamente. Dio che dà un'ombra dell'antico per prefigurare il nuovo e noi la vediamo adempiersi parola per parola. Che fede dovremmo avere stabilita in Dio. Adesso osservatelo. Cristo che è stato ucciso prima della fondazione del mondo. Quando Dio guardò giù e vide che l'unica cosa che avrebbe salvato l'uomo perduto, egli disse: non so se queste sono le parole, ma sarà stato qualcosa simile. L'uomo non può essere salvato perché lui peccherà. Ma io guardo giù da là e vedo decine di migliaia di cuori onesti che vorranno venire. Io vedo migliaia di persone che vorranno essere salvate e non vogliono andare in questa terribile distruzione che dovrò fare per il diavolo e i suoi angeli, poiché dovranno andare nella punizione perpetua. E persone dal cuore onesto lo capiranno. Ed io farò nascere un uomo dal nome di Esaù. Ce ne sarà uno, Giacobbe. E Giacobbe non sarà tanto buono all'inizio, ma nel suo cuore egli amerà le cose di Dio. Così sceglierò Giacobbe. Egli ti vide e sapeva che volevi essere salvato. Così egli disse: l'unica cosa che posso fare è scendere io stesso e far nascere un figlio, anzi un corpo di carne, ed essere fatto come loro. L'antidoto è per Dio stesso di divenire peccato, così che egli possa pagare il prezzo, perché ci voleva la cosa più grande che ci fosse per sollevare l'uomo dalla condizione di perduto. E guardate, egli è al di sopra di ogni angelo, ogni arcangelo. Il più alto che c'era venne giù sulla terra e visse tra gli uomini e andò nella città più bassa della terra, Gerico, e fu così basso tanto che l'uomo più piccolo della città dovette abbassare lo sguardo su di lui, Zaccheo. E poi morì per i peccati dell'uomo. Venne in mezzo a una stalla, povero, il più ricco. Oh, spero lo afferriate. Il più ricco divenne il più povero. In una notte piovosa disse: perfino gli uccelli hanno nidi e le volpi hanno tane, ma io non ho neppure un posto dove posare il capo. Il più alto di tutti i cieli del cielo divenne il più basso di tutti i bassi. Perfino la vita animale fu privilegiata rispetto a lui, al di sopra di lui per quanto riguarda i conforti di vita. Non solo questo, ma nella sua morte egli patì una morte come nessun altro ha mai patito. Mai tra gli uomini nessuno ha mai patito con un tale cuore infranto, finché il suo sangue e acqua si separarono prima della sua morte. Il più povero, dal più ricco al più povero, dal più benedetto alla sofferenza più orribile. E poi, a parte ciò, scese nelle stesse profondità più basse dell'inferno più basso, portando il nostro peccato. E prese l'estremità del nastro o della fune dalla piega. A quel punto la rialzò nella risurrezione e la collegò con l'altra parte dell'eternità e fece una strada maestra di santità, così che l'immondo potesse passare ed essere mondato. Attraverso la fonte riempita col sangue, tratto dalle vene di Emanuele, quando i peccatori immersi sotto il flusso perdono tutta la macchia di colpevolezza. Venite sulla strada maestra, e un giorno colui che era al principio del tempo starà ritto come il vegliardo del tempo e tirerà la grande corda del Vangelo, e tutti quelli che sono in quella strada maestra dal principio del tempo fino al vegliardo del tempo fino alla fine del tempo saranno issati. Mentre egli estrae il tempo dall'esistenza ad un'eternità. Lo capite? Eccolo, l'unico vero potentato, il re dei re e il signore dei signori. come lo fece? Preconoscenza, egli sapeva. Poi disse che egli era l'agnello ucciso. Perciò, se lo era, 4.000 anni più tardi proprio arrivò. Il tempo si compì. Egli nacque, gli fecero ciò che lui disse avrebbero fatto. E allora egli fu crocifisso e ucciso. Ma correttamente, egli fu ucciso prima che il mondo iniziasse, poiché Dio lo previde e disse cosa avrebbe avuto luogo. E quando Dio parla, deve avverarsi. Lo afferrate? Oh, mai! Dio previde Cristo e deve avverarsi. Ecco perché fu già compiuto. Quando Dio pronunciò la parola, ciò lo concluse. Ecco il motivo per cui egli fu effettivamente prefigurato, ucciso, quando Dio pronunciò la parola prima del mondo. Notate, non solo Cristo fu ucciso per togliere il peccato, ma il vostro nome fu scritto nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Dio scrisse il vostro nome associato con il suo prima della fondazione del mondo. Dunque, Satana ora li fa spaventare, li fa dubitare questo? Prima che il mondo mai iniziasse, Dio chiamò il vostro nome, voi cristiani, e lo scrisse nel libro di vita dell'agnello, prima che il mondo mai iniziasse, dice la Bibbia. Questa è la parola di Dio che egli proferì in passato e rivelò tramite i suoi servitori, i profeti, e noi stiamo gioiendo della benedizione del riposo e stiamo aspettando la venuta del Signore, aspettando pazientemente, è tutto compiuto. Oh, non sorprende che la malattia, pericolo, morte, niente può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo, perché la fondazione del mondo, egli ci ha messo in quella grande strada maestra, è salito sull'arcobaleno orizzontale, andò di nuovo sul pinnacolo del principio del tempo tenendo le funi in mano e un giorno dirà: venite su. Noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non andremo innanzi a coloro che sono morti nella strada maestra, poiché la tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo risusciteranno e noi saremo rapiti insieme per incontrarli mentre la catena viene ritirata su nel ciclo dell'eternità. E poi, mentre i secoli continuano ad avanzare, noi canteremo le sue lodi. Cosa sta egli facendo? Lassù ci sta costruendo una dimora. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, io ve l'avrei detto. E sono venuto qua giù, ma vado a prepararne una, a sistemarla. E se io vado, verrò di nuovo per accogliervi presso di me. Oh, mai! Ed egli sta preparando una dimora. Quando questo sudiciume mortale che è qui sulla terra sarà, noi saremo separati da esso, sarà gettato al di fuori della catena di eternità, sarà al di fuori del baratro che nessuno può attraversare, né ha mai attraversato, né mai attraverserà. E quando questo anello qua giù viene alzato in quella parte che è pavimentata, la strada maestra santa che Dio ha detto al principio, dove non c'era niente che contamina, non c'è niente che distrugge. E il peccato causò questa ansia. Poi quando questa ansia è continuata proprio fin qui per produrre i delegati, e quando essa è messa insieme per unire ogni estremità, l'eternità continua ad avanzare. Coloro che sono redenti vi cammineranno, lo capite? Oh, vorrei saper cantare, mi piacerebbe cantare quel vecchio cantico. C'è una bellissima casa lontano oltre il mare, ci sono dimore che sono benedette per te e per me, le torri splendenti, il sole supererà in splendore, quella dimora celeste un giorno sarà mia. Perciò una tenda o una villetta. Perché dovrei preoccuparmi? Lassù stanno costruendo un palazzo per me, di rubini e diamanti ed argento e oro. I suoi forzieri sono colmi e io ho ricchezze innumerevoli. Oh, grazia sorprendente! Quanto dolce il suono che salvò un disgraziato come me! Una volta ero perduto, ma ora son ritrovato! Ero cieco, ma ora vedo! Nulla che io abbia fatto! È stata la grazia che ammaestrò il mio cuore a temere, è stata la grazia che alleviò le mie paure. Quanto si mostrò preziosa quella grazia nell'ora in cui all'inizio credetti. Sapere che non sia stato nulla che io abbia potuto fare o che farei o che abbia avuto un'idea o che abbia avuto il privilegio di fare. Si tratta di quel che egli fece per me. Egli scese, mi redense, mi pose sulla strada maestra e rimase all'altro capo per rimettere insieme entrambi i capi, per far sì che l'eternità senza catena continua a scorrere. Io ho il diritto di entrare in quell'eternità perché egli morì e al posto mio tolse il mio peccato. Meraviglioso! La legge, avendo l'ombra dei futuri beni, che cos'è l'ombra? L'ombra è la proiezione di un soggetto. Sapete, molte volte le persone citano il Salmo 23. Sì, avvegna che io camminassi nelle ombre del buio della valle della morte. Ciò è sbagliato. È detto che sì, ecco, sì, avvegna che io camminassi nell'ombra, non l'ombra del buio. Se fosse buio, non si produrrebbe l'ombra. Deve esserci una certa percentuale di luce per proiettare l'ombra. Perciò la legge provvide luce sufficiente per vedere l'ombra del reale bene futuro. Cristo fu rappresentato in quella legge dell'ombra. Egli fu rappresentato, previsto in Giuseppe sotto la legge. Giuseppe, essendo un'ombra di Cristo, amato da suo padre, perché lui era un uomo spirituale, vedeva visioni, interpretava sogni, molto spirituale e disprezzato da suo fratello, correttamente con Cristo. Vide la visione del padre ed era un uomo spirituale e suo fratello lo odiava senza un motivo e lui, come si supponeva, sarebbe stato ucciso davanti al padre. Fu riposta una veste insanguinata. Oh, quanto stupendo! Oh, ho cominciato su questo, non arriverò mai a questa lezione. La veste riportata al padre insanguinata che rappresentava suo figlio che era morto, Isacco. E oggi la veste del Signore è Gesù, la sua vita santificata e il suo sangue sparso per i peccatori sta davanti a Dio come un memoriale che il prezzo è pagato. Lo capite? E lui fu venduto per quasi 30 pezzi d'argento, come lo fu Cristo. Fu tirato su dal fossato, la fossa dove era stato gettato, e anche Cristo fu preso dalla tomba. E fu posto alla destra di Faraone. Nessuno poteva andare da Faraone salvo per Giuseppe. Fu fatto un bando che quando Giuseppe si faceva avanti, che essi uscissero uomini a gridare prima di lui dicendo: ognuno pieghi il ginocchio, sta arrivando Giuseppe. Ora, la Bibbia ha detto che ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà il nome del Signore Gesù. Lui poteva legare il servo del faraone a sua propria richiesta. Tutto il potere e l'autorità d'Egitto erano dati nelle sue mani. E quando il cocchio scorreva lungo la strada, tutti, quando giungeva il grido, ogni egiziano, non importa quanto malevolmente lo detestavano, piegavano il ginocchio a Giuseppe. Un giorno, amico peccatore, non importa quanto tu voglia chiamare ciò fanatismo, non importa quanto tu voglia dire che ciò sia sbagliato, quanto tu voglia dimenarti a vivere nel mondo e disprezzare la Chiesa e le cose di Dio, un giorno piegherai il ginocchio, che tu lo voglia o meno. Ma quanto glorioso potrebbe essere per coloro che amano Giuseppe, come essi lo amavano. Dicevano, oh, ecco venire il grande principe, Giuseppe, e chinavano il ginocchio e dicevano, oh, Giuseppe, hai salvato le nostre vite. Noi saremmo morti di fame se ciò, ma gli altri che non apprezzavano, ah, assurdità, ingrati! Oggi nel mondo abbiamo quel genere di persone. Non vi rendete conto che il pane che mangiate e la stessa aria che respirate vengono da Dio ed essi lo veneravano. Qui, tempo fa, quando il signor Bachter era il mio manager, quando il re d'Inghilterra, quando era là in visita, quando la regina uscì, una signora graziosa, con addosso la sua bella veste, i suoi capelli ingrigiti, e il re, seduto in quel tempo molto ammalato, poteva appena sopportarlo. Aveva un disturbo allo stomaco e una sclerosi multipla, era appena prima si pregasse per lui. Ma poteva appena stare in piedi, ma non di meno il suo sangue reale. Lui sporse in fuori il piccolo torace che aveva e corse lungo la strada nella carrozza. Il signor Bachter stava là e quando lui passò io lo guardai. Le sue labbra stavano tremando, le lacrime gli scorrevano lungo la guancia. Mise attorno a me il suo grosso braccio, disse, fratello Branham, dissi, sì, fratello Bachter. Lui disse, sai, io sono canadese. Sì? Lui disse, l'uomo che è a capo del nostro paese, il re, lui e la sua bella sposa e moglie, sta passando. Ecco perché non riesco a trattenere le mie emozioni. Devo sfogarmi. Misi il mio braccio attorno a lui, dissi, fratello Bachter, quale cristiano assieme a te, che sarà il bel giorno glorioso, quando il re verrà con la sua sposa. Se un uomo poteva pensare questo nel vedere un re terreno che è mortale come siamo noi, che sarà quando vedremo il re dei re venire in gloria? Che tempo glorioso sarà! Egli fu prefigurato in Giuseppe, fu prefigurato in Davide. La legge prefigurò Cristo, Davide Cristo, essendo il figlio di Davide. E poi, quando Cristo, essendo in Davide, come un'ombra lo rese Davide, quando fu detronizzato, rigettato dai suoi stessi fratelli, non soltanto i suoi stessi fratelli, ma il suo stesso sangue, Absalom e i suoi stessi figli. Eccolo, costoro disprezzarono il loro stesso padre e richiesero il suo sangue e lo detronizzarono. E lui salì per la collina, il monte degli ulivi, guardando indietro, piangeva per Gerusalemme. In che modo lui, Dio, prefigurò Cristo in Davide, poiché quando egli fu detronizzato, respinto, ed i suoi stessi delegati, il suo stesso popolo, i giudei, richiesero il suo sangue. Basta con una tale persona. Stette in piedi sul monte Ulivo e guardò sopra Gerusalemme e pianse dicendo, Gerusalemme, oh Gerusalemme, come vi avrei raccolti, come una chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma non avete voluto. Cristo fu prefigurato anche in Melchisedec, nel sacerdozio al capitolo 9, al capitolo 7 di Ebrei, come Melchisedec. Anche Abramo prefigurò tutto là in passato, tutti i beni, proprio un'ombra. E come Melchisedec nel capitolo 7, qui leggiamo di lui, lo leggeremo per un momento. Perciò che questo Melchisedec era re di Salem, sacerdote dell'Iddio Altissimo, il quale venne incontro ad Abramo che ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse. Amen. Abramo, Lot, suo cugino, si era sviato. Vedete il reale vero spirito di Cristo? Spero che lo afferriate. Non importa quanto lontano si era sviato, quando si trovò in difficoltà, ecco venire Abramo da lui con un esercito. Gli stranieri intorno per le valli di Sodoma erano scesi, avevano preso Sodoma e il suo re, e presero a quel punto, avevano preso Lot con lui. E Abramo, suo zio, parente di sangue, figli di fratelli, e lui guardò in basso e vide che il nemico aveva portato via il suo parente di sangue. Dai suoi stessi servitori costituì un esercito e andò in cerca di lui. Quello rappresentava Cristo. Quando egli vide che la chiesa dell'Iddio vivente era stata distolta nell'errore del diavolo, egli costituì una legione di angeli e venne sulla terra per dare la caccia al diavolo. Lo colse di sorpresa. Alleluia! Sbaragliare il nemico! Oh, come lo amiamo per questo! Colse di sorpresa il nemico ed egli uccise il nemico e lo privò di tutto quello che aveva. Lo mise da parte. E che cosa fu la prima cosa che si fecero? Abramo che torna indietro con Lot, sua moglie, le sue figlie e tutti i suoi beni, che torna trionfante nuovamente nei vecchi territori domestici. Egli incontra Melchisedec. Melchisedec era il re di Salem. Salem è Gerusalemme. Quando i giudei entrarono a Gerusalemme, la chiamarono Gerusalem. Gerusalemme. Salem, che significa la città della pace. Egli era il re di... Ascoltate, leggiamolo. Al quale Abramo diede per parte sua la decima di ogni cosa. E prima è interpretato il re di giustizia. Chi era questo re che gli andò incontro tornare con il trionfo, con la vittoria, come oggi la Chiesa dal Calvario? Poi il re di Salem, cioè il re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, non avendo né principio di giorni né fin di vita. Chi era questo re di Salem? Il grande re di Gerusalemme, non la terrena, bensì la celeste. La Gerusalemme terrena è un modello della celeste. Ed ecco venire il re di Salem, il quale è prima il re di giustizia, il re di pace. Non aveva alcun padre, non aveva alcuna madre, non aveva principio di vita né fin di giorni. Oh, mai! Senza genealogia, nessun altro che Cristo stesso. Ecco chi incontrerà la Chiesa quando salirà nell'aria. E quando Abramo lo incontrò, gli diede la decima di tutto quello che possedeva. Sapete cosa fecero? La prima cosa che fecero fu di sedersi. Mi sento davvero commuovere. Si sedettero e spezzarono il pane e bevvero il vino e presero la comunione dopo che la battaglia era finita. E la Bibbia ci dice, Gesù Cristo fece, che noi non mangerò più del frutto della vite finché non lo mangerò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Così, quando l'ultima battaglia sarà combattuta e ottenuta la vittoria e gli ostinati saranno riportati nel regno di Dio, noi siederemo nel regno di Dio e col nostro Melchisedec, il quale non ha principio di giorni né fine di anni. Oh my! Egli è l'Eterno senza catena. Mangeremo di nuovo con Lui la comunione. Oh, che bel quadro dà questo meraviglioso Vecchio Testamento ai credenti del Nuovo Testamento. La legge, avendo l'ombra dei futuri beni e non ascoltate, la legge, avendo l'ombra dei futuri beni e non l'immagine viva stessa di quelle cose. Si trattava di un'ombra dell'immagine. Davide governò sul mondo durante l'epoca d'oro di Israele. Che cos'era lui? L'ombra, Davide seduto sul trono, tutto il mondo ai suoi piedi. Di che cos'era ciò l'ombra? Prefigurava qualcosa. Ce l'aveva il figlio di Davide, che è il figlio di Dio, che è Melchisedec, di cui principio di giorni e fine degli anni egli per nulla ha. L'ombra di durante il millennio, egli siederà sul trono di Davide e governerà tutte le nazioni, l'ombra dei beni. Cos'è oggi? Noi guardiamo e vediamo l'ombra, uomini e donne che professano ad essere cristiani e vivono come il mondo. Dicono, oh, io appartengo alla Chiesa, che differenza fa? È un'ombra del seduttore dal giardino d'Eden che pretendeva di essere buono, che pretendeva di avere la luce, che pretendeva di avere sapienza, ma era un seduttore. E della maniera in cui agiscono oggi uomini e donne che citano il nome di Gesù e non abbandonano il peccato, che prefigurano il castigo che riceveranno con colui che è un seduttore. A quei farisei religiosi Gesù disse, voi siete del vostro padre il diavolo. Spero che lo troviate. Spero che questo penetri molto in profondità, un'ombra della falsità. Allora cosa fa quel vero reale cristiano al 100% che è nato di nuovo dallo Spirito di Dio, il nome di cui era scritto nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo? Chi accada quel che accada, essi si tengono alla mano immutabile di Dio. Cosa c'è nel loro cuore che ha fame di qualcosa di lassù? Poiché coloro, ha detto la Bibbia, che agiscono così, confessano chiaramente con la loro testimonianza e la loro vita, che cercano una città futura di cui il costruttore e fattore è Dio. Che cos'è quella fame nel tuo cuore stamane per valere stare nella sua presenza? Che cos'è quella fame nel tuo cuore stamane, l'aspirare con tutto quello che è in te? Tutta la tua anima e la tua vita implora qualcosa, tanto che dici, non mi importa quel che viene o va. Oh Dio, qualcosa in te che considera il mondo e le lacrime scorrono nel tuo cuore. Oh fratello perduto, vedere le donne nel loro modo di fare degradato e depravato e vedere uomini bere, fumare, maledire, giocare d'azzardo e andare in chiesa. Cos'è nel tuo cuore che grida, fratello mio perduto e ostinato? Hai toccato qualcosa quassù, sei stato connesso con l'altro capo della linea, hai toccato una catena, una strada maestra che incatenò l'eternità al principio. Quando il tuo nome fu messo là e fu visto da quel grande attributo o la caratteristica della conoscenza di Dio, guardò giù e vide che saresti venuto a casa e non di meno accecato dalle cose del mondo qua giù, tu hai un concepimento. Quando lo Spirito Santo fa scendere quella catena di sangue e afferra il tuo cuore, esso parla di un paese migliore, un luogo migliore e una città migliore. Perciò puoi dire: questo mondo non è casa mia, sono solo di passaggio. I miei tesori sono tutti riposti al sicuro oltre l'azzurro. Dio che parla, succeda quel che succeda, il tuo cuore è ancora focalizzato, è un'ombra, l'ombra ti sta davanti, ecco ciò che produce l'ombra, la legge, avendo l'ombra del battesimo dello Spirito Santo, la legge avendo l'ombra. Ecco perché gli disse nella Bibbia: devi prendere e confrontare scritture con scritture e fare in modo che si completino. E se si presenta un'intaccatura in ciò, ricorda, sei nell'errore. Rimani in quella via, quella linea della scrittura. Ora, la legge avendo l'ombra non può mai rendere perfetto l'adoratore, non può mai rendere perfetto quello che si accosta, poiché, ascoltate il versetto 2, ci proveremo nei prossimi 5 minuti. Sentite, altrimenti sarebbe restati d'essere stati offerti. Se il sangue di tori e capre e pecore giovenche e se il sommo sacerdote fosse stato un ordine giusto, allora il mondo lo avrebbe continuato a fare. La morte sarebbe cessata con quello. Lo afferrate? Lasciatelo penetrare solo un minuto. Se Caiafa, il sommo sacerdote, se l'offerta della vita animale avesse reso l'uomo perfetto e gli avesse dato vita eterna, allora non c'era ragione che accadesse nient'altro. Quello sarebbe proprio continuato. La vita eterna sarebbe stata introdotta e sarebbe continuata a crescere, ma doveva esserci l'ombra del vero agnello di Dio che stava per venire a togliere il peccato del mondo, il quale era stato predetto da Dio. E gli uomini e le donne oggi che furono preconosciuti da Dio prima della fondazione del mondo, i loro nomi furono scritti nel libro di vita dell'agnello. Se si acclamano va bene, se non acclamano va bene, se fanno questo va bene, se non lo fanno va bene, perché Dio lo ha già detto, deve venire a compiersi. Non è colui che vuole o colui che corre, è Dio che ha mostrato misericordia, la scelta di Dio, non la nostra. Notate ora, altrimenti sarebbero restati d'essere offerti, perché non sarebbero restati d'essere offerti per ciò che, perché? Qui ora stiamo arrivando alla conclusione, la lezione è finita, per ciò che l'adoratore, perché? Perciò che, oh, ora mi sento come un piccino con un giocattolo di Natale. Sono proprio tanto felice di questo. Quanto mi piace darlo alla Chiesa, a voi, credenti, per lasciarvi vedere qual è la verità. Se essi sarebbero stati a posto, ciò non sarebbe mai cessato. Sarebbe continuato vita eterna.
Because the worshipper...
Perciò che l'adoratore, leggetelo ora assieme a me, l'adoratore una volta, non ad ogni risveglio, fino ad ogni domenica mattina, ma l'adoratore, essendo una volta purificato, non avrebbe più coscienza di peccato. Cosa? L'adoratore una volta purificato, il purgante del sangue dell'agnello, non appena elimina completamente, ripulisce l'adoratore, la stessa coscienza di peccato è finita. Pensateci! Il termine coscienza, nell'interpretazione corretta che useremmo qui, questa è la versione della King James, in Inghilterra significa coscienza, in questo caso significherebbe il desiderio. L'adoratore una volta purificato tramite il purgante di Cristo al Calvario non ha più desiderio di peccato. Le cose vecchie sono morte, sono diventate tutte nuove. Ora, tu puoi cantare come una allodola e avere ancora odio, malizia e conflitto nel tuo corpo, nella tua anima. Puoi acclamare come non so cosa, ce l'hai ancora. Puoi danzare nello spirito, potresti parlare in lingue, puoi profetizzare, puoi predicare qualsiasi di quelle cose e avere ancora malizia, invidia, conflitto nel tuo cuore. Quando però la reale vera predestinazione dell'eterna parola di Dio, quando il tuo nome fu scritto là e il sangue purifichi mai quella persona, gli stessi pensieri di ciò lo condannano sulle orme in cui si trova. Si è detto, non mi condanna, vado in questi luoghi, non provo colpevolezza. Perché ciò non condanna? Tu, come un adoratore negativo, non sei mai stato purificato tramite il sangue di Gesù Cristo. E i legalisti hanno afferrato quest'idea. Alleluia! Porterò i miei vestiti lunghi così, e i miei vestiti lunghi così. Lascerò che i miei capelli si allunghino e sarò a posto. Quella è una menzogna! E costoro additano la donna con i capelli corti e con i vestiti corti. Dicono, lei andrà all'inferno. Io non posso dire questo! Ma ritengo che quelle cose vadano bene, non le sto condannando. Quando però riponi la tua salvezza e le speranze eterne su quella dottrina, sei dannata con essa. L'uomo o una donna, non ha importanza che tu sia questo, quello o l'altro. Tu vieni alla fonte ripiena di sangue, tratto dalle vene di Emanuele, e lasci che il purgante del sangue del Signore Gesù Cristo purifichi i tuoi peccati. Fratello, non avrà importanza. Vuoi anche avere i vestiti tanto lunghi? Potresti ancora indossare una camicia a maniche corte, voi uomini, e quelle cose, o qualsiasi cosa tu voglia. Ma se hai ancora malizia di invidia e conflitto, potresti aver corso, danzato, parlato in lingue, acclamato, predicato il Vangelo o qualunque cosa, non di meno sei perduto finché quel sangue non ti ha purificato e non ha introdotto l'amore divino del Signore Gesù Cristo nel tuo cuore e che lasci dietro di te le impronte della vita di Cristo. Amen. Dove ci sono lingue cesseranno, dove c'è profezia verrà abolita, dove c'è conoscenza sarà annullata, ma quando quello che è perfetto sarà avvenuto, quello che è in parte sarà abolito. E oggi ci stiamo basando come legalisti su qualcosa legale che abbiamo fatto. Ebbene, quando ero un peccatore, ero un leopardo. Più cercavo di smettere questo e smettere quello, io rendevo solo le macchie più lucenti. In questo ero un ipocrita. E così eri tu. Ma il giorno in cui sei venuto al Calvario, alla purificazione, dove il vero agnello, sotto il Vecchio Testamento portavano un agnello, essi uscivano e commettevano adulterio, si adiravano e si innervosivano e lottavano e maledicevano. E quando succedeva loro, essi portavano un agnello, lo portavano al sacerdote, dicevano, oh sacerdote di Dio, sì, ho imprecato contro il mio vicino, io ho commesso adulterio, io ho detto una menzogna, io ho rubato, metteva le mani sopra questo agnello morente, senza macchia. Il sacerdote lo esaminava, doveva essere tenuto alzato per vedere se fosse a posto. Vi metteva le mani sopra ed essi gli tagliavano la gola e il sangue andava sopra le sue mani e il piccolo agnello belava, scalciava e moriva. E l'adoratore stando là diceva, sì, quello dovrei essere io, ma l'agnello sta prendendo il mio posto. Lui però se ne tornava con lo stesso desiderio, lo faceva di nuovo non appena avesse avuto l'occasione. Ed è così che le persone fanno oggi, entrano e confessano e dicono, ho questo, quello, l'altro, e se ne tornano fuori e si voltano, rifanno nuovamente la stessa cosa, si iscrivono a una chiesa, ad un'altra, se questa comincia un qualcosa di piccolo, beh, se ne vanno da questa e da quella. Ma questo di che cosa era l'ombra? Era imperfetto. Quello non potrebbe mai togliere il peccato, ma era l'ombra della vera doppia cura futura. E quando venne Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e morì al Calvario, e l'adoratore, non appena mette le mani sopra la testa del Signore Gesù, e riconosce che il gridare, urlare alla croce, quella morte, quella sofferenza vicaria, lui stesso dovrebbe pagarlo in quegli abissi dell'inferno dove sarebbe dovuto andare. Lui sapeva che Cristo pagò in sua vece nel confessare il suo peccato. Cosa accadeva poi? Cosa faceva la differenza? Che cosa usciva dal sangue dell'agnello? La vita se ne andava e la cellula sanguigna era sopra la sua mano. La vita girava intorno all'altare, ma la vita dell'agnello non poteva tornare sull'adoratore, sebbene lui avesse confessato d'essere nell'errore e l'agnello avesse preso il posto suo, perché l'adoratore ha un'anima e lui non potrebbe vivere come un animale. Esatto. Ma, oh Dio, tira indietro entrambi i cani sul fucile e fa che entrambe le canne siano dirette a questa chiesa, è la mia preghiera. Ma quando l'adoratore, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna, lo Spirito Santo, non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quando l'adoratore mette le mani sulla testa dell'agnello morente del Calvario e confessa i suoi peccati, e Dio riconosce quello essere sincero dal suo cuore, lui confessa il suo peccato. Quella vita che si muove in cerchio, chiamata lo Spirito Santo di Gesù Cristo, torna indietro nell'adoratore e lui è purificato e non ha più alcun desiderio del peccato, perché da allora in poi lui è condotto dallo Spirito di Dio e non dalla sua stessa vita. Lui farà degli errori, certamente, ma quella vita lo sosterrà. Fate attenzione, scendiamo al 14° versetto, non abbiamo tempo per finirlo, prendiamo il 12° versetto. Ma esso, non l'agnello, Cristo, ma esso, egli sta parlando ora dell'ordine del sommo sacerdote, come il sacerdote entrava nel tempio e così via, l'adorazione, come l'adoratore usciva di nuovo con lo stesso desiderio. Un uomo veniva all'altare e diceva: sì, non voglio andare all'inferno. Il predicatore predica su quanto è ardente l'inferno e l'altare è pieno di persone. Oh Dio, non voglio andare all'inferno, ma non sono mai disposto ad arrendere quell'egoismo. Dire: sì, Signore, da ora in poi non la mia volontà, bensì la tua. Renditi veramente conto di cosa stai facendo. Di Dio, sii misericordioso. Allora il sangue di Gesù è sulle tue mani. Non andare fuori per cominciare a vivere la stessa vita che vivevi. Quel sangue ti condannerà alla fine nel giudizio. Bisogna avere la vita che si trova in quel sangue, perché torni al sangue della tua vita, torni al tuo cuore e ti faccia vivere quale un diverso Cristo, una persona diversa. L'adoratore, una volta purificato, fai attenzione qui, ma esso, avendo offerto un unico sacrificio per il peccato in quanto a lungo, perpetuo, quell'eternità senza catena, si è posto a sedere in perpetuo alla destra di Dio, alla fine della strada. Dove si trova egli? Alla fine della strada. Ricordate la penultima domenica, la domenica che predicai e illustrai la piccola arca di Mosè che scendeva lungo i giunchi di palude e tutto il resto? Ricordate come voi, anziani, vi siete messi a piangere e ad acclamare quando stavo predicando ai fanciulli. C'erano tutti quegli occhi neri e azzurri seduti quassù sulla fila di fronte, dicendo loro: se perdete la vostra vita, la troverete. Se mantenete la vostra vita, la perderete. Lo ricordi, Chiesa? Ricordate quando ero nell'esempio, davo l'esempio di quel mattino quando Jochebed e quando Amram, Aaron e Miriam, molto prima dell'alba, con le loro mani alzate nell'aria dicendo: Dio, tu uccidesti il bambino, ora noi lo ridiamo a te, ce lo hai dato tu, non era nostro, era tuo, tu ce lo hai dato ed ora noi lo ridiamo a te. Se lo teniamo, le streghe dell'inferno lo uccideranno. Quelle vecchie donne dal lungo naso aquilino andavano là fuori e prendevano la sua testolina e la spaccavano contro il muro. Se lo manterremo, lo perderemo. Ma se lo ridiamo a colui che ce lo ha dato, lo manterremo. È la stessa cosa nella vostra piccola barca stamane, fratello, sorella. Là dentro avete un carico, il carico più prezioso che mai sia esistito, è chiamato la vostra anima. Andate avanti, se la mantenete, vivete nel modo che volete, la perderete così certo come io sto qui. E se la ridate a Dio e arrendete la vostra volontà, voi la manterrete, la troverete. Gesù disse così. Ricordate, e quando essi spinsero questo, il tesoro del loro cuore, quando lo spinsero fuori nel fiume, arrivarono i vecchi coccodrilli. Posso vedere Dio, come dissi, alzarsi dal suo trono. Sapete, qua giù ci sono molte tribolazioni che hanno luogo, ma c'è qualcuno che le guarda sempre. Non amarono la loro vita, anzi, l'hanno esposta alla morte. Quando il povero vecchio Amram, con il suo solo amato piccino, la cara Jochebed lo aveva allattato al suo seno, e poi dovette metterlo nell'arca e spingerlo fuori tra i giunchi di palude, dove gli alligatori si erano ingrassati dei piccoli bambini. Là, quando stava là e le lacrime le scorrevano lungo le guance, Dio disse: vieni qui, Gabriele, vieni qui un minuto, voglio mostrarti qualcosa. Ho qualcuno che mi crede veramente. Amen. Dio, fammi essere quel tipo di persona che può dire: Dio ha detto così, questo è giusto, ed essere così morto a qualsiasi altra cosa finché divento un rame risonante ed un cembalo tintinnante. Disse: vieni qui, Gabriele, tutti voi angeli, venite qua fuori, voglio mostrarvi qualcosa. Vedete quell'uomo laggiù con le mani alzate? Ha spinto fuori il suo proprio figlio. Io gliel'ho dato, ora lui lo ridà, farò in modo che lo tenga. Amen. Disse: Gabriele, chiama 10.000 angeli in ordine di marcia, li voglio qua fuori. Gabriele suonò una piccola tromba e attraversò i corridoi dell'eternità. 10.000 angeli armati discesero. Disse: disponetevi su e giù lungo il fiume, fate in modo che nessun alligatore né altro tocchi uno di loro. Esso mi è stato ridato. Gabriele disse: Signore, primo capitano, dove sarai? Sarò alla fine del filo, riceverò laggiù. È la stessa cosa che fa oggi. Quando un uomo pone la sua fiducia nel Signore Gesù, confessa il suo peccato, lo Spirito Santo afferra quell'uomo e Cristo sta al lato ricevente. Andiamo attraverso molti vortici, alligatori e spettri paurosi e ogni altra cosa che abbiamo attraversato. Attraverso molti pericoli, fatiche e insidie sono già giunto. È la grazia che mi ha portato in salvo così lontano. È la grazia che mi porterà a casa. Chi c'è al lato ricevente? Ascoltate, si è posto a sedere in perpetuo alla destra di Dio, nel rimanente lassù alla fine della strada, aspettando finché i suoi nemici siano posti per il scannello dei suoi piedi. Siete pronti? Eccolo! Ecco l'ultimo giro al bullone! Ecco l'ultimo posto da illuminare con la torcia! Ecco l'ultima martellata al chiodo! Questo è colui che stringe l'eternità all'eternità! E a quel punto la spada della liberazione di Dio ha attraversato il cuore, attaccando i suoi delegati allo Spirito Santo! Eccolo, Ebrei 10, 14. Ascoltate, non la mia parola, ma la parola di Dio che ha pronunciato questo prima della fondazione del mondo. Deve essere così. Poiché per un'unica offerta egli ha in perpetua pieno resi P-E-R-F-E-T-T-I, perfetti coloro che sono santificati. Quanto a lungo ha resi perfetti? Fino alla prossima volta che ti litighi col tuo vicino, fino alla prossima volta che vedi qualcuno, un uomo o una donna che sono lussuriosi, fino alla prossima volta che vedi l'occasione di raccontare una grossa menzogna, fino alla prossima volta che vedi dove puoi intrappolare qualcuno e ferirlo e indurlo ad allontanarsi dalla Chiesa, così che un giorno puoi criticare qualcuno. Egli ha santificato in perpetuo, resi perfetti in perpetuo, dove lo Spirito Santo, un giorno potresti dire qualcosa che è sbagliata, proprio così, un giorno potresti fare qualcosa che è errata, proprio così, ma non appena la fai. Osserva il versetto seguente. Or lo Spirito Santo... Oh, mai, non riesco più a predicare. Sentite, lo Spirito Santo ce lo testifica. Mai. Lo Spirito Santo ce lo testifica. Dopo aver innanzi detto, questo è il patto che io farò con loro in quei giorni. Il Signore dice, io metterò la mia legge nel loro cuore e la scriverò nelle loro menti. E non mi ricorderò più dei loro peccati né della loro iniquità contro di loro. Oh Dio, chiunque abbia questa speranza si purifica come Dio è puro. Preghiamo, Padre Celeste, ti ringraziamo stamane per la purificazione dello Spirito Santo, per la grazia dell'Iddio vivente. Noi eravamo peccatori, ingiusti, empi, antipatici, senza Dio, senza speranza, alienati nel mondo, e Cristo venne e prese il nostro posto. Tramite preconoscenza Dio ci vide in questa condizione, sapendo che eravamo affamati e assetati. Non meraviglia che Gesù disse, essi saranno riempiti, non che diventeranno membri, non che essi si uniranno, bensì essi saranno riempiti, affamati e assetati di giustizia. In altre parole, affamati, assetati, sapendo che non possiamo fare nulla da noi stessi, non importa cosa facciamo. Il diavolo potrebbe farci imitare ogni dono, potrebbe farci andare fuori e porre le mani sui malati ed essi sarebbero sanati, potrebbe farci parlare lingue, potrebbe farci interpretare le lingue, potrebbe farci avere sapienza, conoscenza, ma ciò non fa presa, Signore. Tu dicesti, molti verranno in quel giorno e diranno, Signore, Signore, non ho fatto queste cose nel tuo nome? E gli disse, dipartitevi da me voi, operatori di iniquità, non vi conobbi giammai. Oh Dio, lascia dunque che le nostre speranze siano edificate su nient'altro che il sangue di Gesù con giustizia. Quando tutti intorno alla nostra anima cede, allora egli è tutta la nostra speranza e sostegno, poiché io sto su Cristo la solida roccia, tutti gli altri fondamenti sono sabbia che sprofonda. Conoscere Lui è vita, non conoscere gli ordinamenti, conoscere Lui, la persona. Io prego, Padre, per ogni peccatore nell'edificio oggi, che Tu li voglia salvare proprio ora, e possano essi, senza alcuna emozione, senza nessuna contraddizione dal diavolo, ma possano essi, con una vera fede non adulterata, credere quello che hanno sentito predicare e accettare lo Spirito Santo che lo ha portato. Accordalo, Signore, poiché è nel Suo nome che lo chiediamo. E con i capi chini mi chiedo se c'è qualcuno qui stamane. Ora, voglio la vostra imparziale, onesta, sincera, non importa quello che avete fatto, Non importa quanti inizi avete fatto o quanto a lungo siete appartenuti alla Chiesa, dalle profondità del vostro cuore, siate sinceri di questo, di sapere che le cose del mondo sono passate da voi, sapere che giorno dopo giorno e anno dopo anno, del continuo, la vostra ancora tiene? C'è qualcuno là, prefigurato alla fine della strada, dove questa grossa piega sarà tirata via. C'è qualcuno là che dà uno strattone al vostro cuore, sapendo che un giorno sarete innalzati. Se quello non è andato via dal vostro cuore oggi, amico, concittadini, pellegrino, povero, piccolo, gregge, Dio benedica il vostro cuore. Vedervi seduti qui, capelli grigi e spalle curve, vedere poveri piccini che forse hanno dovuto saltare i pasti, ed io starei qui a dirvi qualcosa d'errato che, ebbene, Dio non voglia. Sarei un dovrei scendere e ravvedermi prima che mai predicassi. Io vi amo e vi amo con vero amore cristiano. Ora siate onesti con lo Spirito Santo. Tutte quelle cose sono passate da voi? Oppure Satana vi ha sedotti e state solo vivendo una vita a metà? A volte pensate, beh, va bene, e la volta seguente, ebbene voi, beh, non so, e capitano cose che voi sapete. E se quella è la vostra condizione, allora stamane la volete arrendere tutta a Cristo. Ricordate quello che Egli disse: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha, proprio ora, vita eterna. Il giudizio è passato, da quel momento in poi la cosa sarà morta. Se davvero lo accettate, si dimostra da sé. Ora, guardate, non siate sedotti. Ricordate qui, molti anni fa, quando avevamo la Chiesa in ordine? Sto parlando a voi e voi state pregando i capi chini. Ricordate quando avevamo la Chiesa in ordine? Quando un messaggio veniva dato in profezia o in lingue e interpretazione? Quando lo annotavamo e lo mettevamo quassù sul palco, testimoniato da tre uomini? Io trasmettevo quel messaggio dal palco. Se non veniva a compiersi, voi avevate un cattivo spirito in mezzo a voi. Voi venivate quassù e lo mettevate a posto. Se una persona faceva quel che era sbagliato, una sorella o un fratello vedendole agire erroneamente, essi andavano da loro. Quando venivano in chiesa, li prendevano per il braccio, andavano qui dietro nella stanzetta, dicevano: fratello, ti ho visto nel posto sbagliato, non lo dirò davanti alla chiesa perché ti amo, tu hai agito male, preghiamo ora. Capite? Ora siate onesti con voi stessi. Se l'amore di Cristo è nel vostro cuore, al di sopra di ogni altra cosa, Dio vi benedica. Siete a posto. Ma se non è così, non siate sedotti. Quegli spiriti sono ingannevoli quanto più possibile. Vi ingannano. Ecco ciò che costui fece a Eva. Le raccontò un sacco di verità nuova. Oh sì, Dio ha detto. C'è un piccolo difetto in ciò. Ecco quello che ci ha divisi stamane. Noi vediamo il piccolo difetto nella catena. Ecco cosa causa tutti i guai. Fratello, se ciò non scorre perfettamente con il cuore di Dio, vuoi ora alzare la mano a Dio e dire: Dio, tramite questo, veramente voglio essere a posto. Nessuno guarderà tranne io. Alzate la mano. Dio ti benedica, signora. Qualcun altro? Dio ti benedica. Dio ti benedica. E te. Dio ti benedica. Ora Egli vi conosce. Conosce ognuno di voi. Egli conosce qual è il vostro desiderio. Ora, la nostra usanza all'antica, mentre avete i capichini, è che le persone vengano all'altare. Questo è eccellente, mi piace. Quello non è un fatto della Bibbia, è solo una dottrina chiesastica. a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato la potenza di diventare figli e figlie di Dio. Proprio mentre siete seduti e avete alzato la mano, una dozzina più di voi qui accetterete ora, nelle profondità del vostro cuore, dopo che dite di sentire che dovreste? Volete lo stesso gruppo che ha alzato la mano, alzereste la mano e direste: accetterò ora questo, fratello Branham, ora accetterò Gesù, qualunque cosa io abbia fatto, ora accetto Lui come mio amato e Salvatore. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica. Dio ti benedica, Signore. Io ora accetterò Lui. Qualcosa nel mio cuore mi dice che io lo voglio. C'è qualcosa che mi dice che devo farlo. Proprio ora, questo è il mio giorno. Forse la prossima volta sarà troppo lontano. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, Signore. Vedo la vostra mano. Ora sento che devo farlo. Amici, la Chiesa si sta raffreddando. L'America sarà giudicata molto presto. Ogni nazione lo riceverà. Che cosa sarete da qui a 100 anni? Sarete da qualche parte. Prima o poi, da questo momento a 100 anni da qui, sarete al di fuori di questo mondo. È meglio che siate sicuri. Non scherzate con questo. La parola è predicata tramite lo Spirito Santo ed essa è la verità che viene dalla parola di Dio. C'è qualcuno che vi ama. Ora non potete alzare la mano a meno che qualcuno non vi abbia chiamato ad alzare la mano. Quello è lo Spirito Santo. Nessuno può venire a me se mio Padre prima non lo attira. E se egli vi ama sufficientemente da bussare al vostro cuore e dire: sì, intendo te, questo è il momento, voglio entrare prima che debba toglierti dalla terra prematuramente, ti chiederò ora di alzare la mano. Non vuoi dunque farlo? Un altro che dica: io ora dalle profondità della mia anima lo accetto. Ora pregherò per voi. Dio ti benedica, signora. Ho appena percepito, sorella cara, che eri tu. Ho guardato là in fondo. Certo, tutti voi vi rendete conto che sto alcuni giorni, alcune ore, di fronte alla riunione là. Ora resto molto nella mia stanza a pregare. Il servizio di guarigione, l'angelo del Signore è vicino. Avranno luogo grandi cose. Ho guardato indietro e visto qualcosa stare nella stanza. Esso era sopra una giovane donna. Ho visto altra alzare la mano. Ho sentito un testimone che quello era vero. Ho pensato: se faccio un'altra chiamata, se quella donna alzerà la mano, e lei l'ha alzata, era questo. Ora Dio, l'amato della nostra anima, in ogni caso, chi siamo noi? Beh, prima che il mondo fosse mai formato, tu conoscevi ogni zanzara che ci sarebbe stata sulla terra, ogni formica, ogni agro penetrante. Tu sei infinito. E stamane tu lo sapevi che le persone avrebbero alzato la mano. Tu lo sapevi, perché li hai visti prima che iniziasse il mondo. Lo hai sempre saputo e sapevi che questa cosa avrebbe avuto luogo affinché tu potessi esprimere il tuo amore verso il tuo popolo. Tu dicesti che suscitasti Faraone e induristi il suo cuore affinché tu potessi mostrare la tua potenza. Quanto più tu esprimerai il tuo amore. Satana, quel malvagio che ha pervertito il bene in male, tu gli hai permesso di farlo perché tu puoi esprimere il tuo amore allora al tuo popolo e, oh Dio, ti amiamo tanto, noi ti apprezziamo. Ed io prego, Dio, che da oggi in poi queste persone vivano una vita cristiana, umile, come ti hanno accettato. E se ce ne saranno altri, forse non li ho visti tutti, forse tu non me li hai fatti vedere, ma tu hai parlato a loro. Se ce ne sono altri, benedicili pure, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Yeah.
C'è una fonte ripiena di sangue, tratta dalle vene di Emanuele, e i peccatori immersi sotto quel flusso perdono tutta la loro colpevolezza. Lentamente ora, sorella. Sapete, ieri il fratello Robertson è salito dal fratello Woods. Io ci feci un salto. Stavo aspettando che arrivasse un ministro in visita. Lui ci ha fatto vedere una foto e la foto era... Stavamo guardando molte foto, ma una era quando la chiesa stava uscendo insieme dalla porta. E vedevo me stesso uscire là e ho guardato, oh my, caro mio, come cosa ti hanno fatto pochi anni? E ho guardato di nuovo, quello mi è venuto in mente stamane. Solo alcuni giorni in più in cui abbiamo queste fatiche e peccati, e penso ai tempi in cui sentivo cominciare quel cantico, vederli farsi strada quassù, stare intorno all'altare per prendere la comunione, e ho sentito le ruote della bara cicolare mentre andava là lungo la stanza portandoseli via. Ricordate, la predicazione di questa parola sarà un si alzerà nel giudizio e io dovrò stare con essa, starò là, dovrò essere un testimone di questo, non posso ritrattarla, l'ho già dichiarata, devo restare con questo, mi incontrerà nel giudizio proprio come Dio ha dichiarato la sua parola e non può ritrattarla, capite? Ed io ponderò ogni parola prima nel mio cuore e vedo se io stesso voglio dirla. Se sembra sbagliata, non la dico. Lascio che la dica lui. Se egli dice qualcosa contraria, anche se non la credessi, la direi lo stesso. Perché lui, voglio essere certo, perché in quel giorno non voglio nessun errore. Sapete, in quel giorno giù al fiume sarà terribilmente oscuro, non ci sarà nessuno che soccorra, laggiù non porterai nessun denaro, i vostri amici saranno nella stessa fattezza in cui siete voi. Sarà terribilmente oscuro, dovete attraversare. Voglio essere sicuro che il mio biglietto sia a posto. Voglio essere sicuro, quando ci guardo sopra, di vedere il sangue rosso del mio maestro. Allora dopo un po', quando sentirò suonare la vecchia nave, allora sarà tutto a posto. Ma in quel tempo, laggiù, non voglio alcun guaio. Voglio metterlo a posto ora. Se c'è qualche guaio, voglio metterlo a posto ora. In quel giorno avrò bisogno di tutta quanta la grazia che posso ottenere. Sarò onesto, come l'altro giorno ha detto un grande insegnante. Non voleva essere popolare, voleva essere onesto. Io esprimo la mia alla sua maniera. Voglio essere onesto. Voglio dire la verità, così che in quel giorno, quando giunge, sentirò le grida per la riva. Voglio guardare giù ed essere sicuro. Come i figlioli ebrei, quando videro passare quelle ali nere della morte, il figlioletto dice al babbo, sei sicuro che il sangue sia sull'architrave? Il padre guarda fuori. Sì, figlio, il sangue c'è. Bene, allora è tutto a posto. Siamo al sicuro, amico. Non è lì esso stamane? Sì, certo. Ora, May, so che sei venuta perché si preghi, sorella. Questa povera ragazza comune, come lei, seduta qui nella fila, come una piccola creatura. Ecco, la piccola Shirley, seduta qui, che piange, è appena arrivata dall'Arizona. penso a quelle ragazzine. Voi tutti le ricordate, qua fuori, in una casetta vecchia rinchiusa, il loro povero vecchio babbo seduto qui dietro la chiesa per loro. Ricordate, quelle piccole care come io, come tutti noi le conosciamo, come la cara Ora May. Ne servono due per crescere una famiglia. Oh Dio, questa cosa orribile di matrimonio e divorzio. E come Curtis ha fatto del suo meglio per loro, ha lavorato duramente. Ma un bambino, non importa chi sia, ha bisogno dell'amore di una madre, qualcuno che li ami, e la natura per acquietare il vostro sentimento. Sono un cacciatore, io studio la vita selvaggia e vado fuori e semplicemente la studio. Una vecchia mamma orsa, quando va dentro durante l'autunno, lei è di nuovo gravida. Lei fa correre via tutti i suoi cuccioli, ne ha uno o due, lei li fa correre via, li fa svernare da soli. Sono abituati così a ciò. L'anno seguente, quando esce, lei ha altri due piccoli, uno o due altri. Lei li alleva durante l'estate, poi in autunno li fa nuovamente filare via. Lei ne ha altri due l'estate seguente. Ma che succede se in quell'anno lei non ha alcun piccolo? Sapete cosa fa? Esce, cerca di trovare quei cuccioli, essi sono grandi come lei. Se non può trovarli, prenderà un paio di piccoli lupi, prenderà un paio di coyote, prenderebbe effettivamente un neonato umano. Certo, è già successo. Lei prenderà quel bimbetto o qualcos'altro e lo alleverà. È proprio la natura, non può farne a meno. Osservate una piccola bimba con la sua bambola. Ebbene, non ha che 3 anni. L'altra sera ho visto la mia piccola Sara. Sono entrato nella stanza, la creaturina nervosa, ed era là che dormiva con la sua piccola bambola sul braccio. Stavo là e abbassai lo sguardo, pensai, cara piccola creatura, sai, non ci vorrà molto, molti anni che papà diventerà vecchio. Dopo un po', lo sono già, diventerò grigio e morirò. Ma questo è il prefigurare. Un giorno un vero bambino che sta là si trova in te. E se non ami quei piccoletti, qualcos'altro prenderà il suo posto. Se un uomo non adora Dio, adorerà la sua macchina, andrà alla sala bar, lui farà qualcos'altro, correrà di qua e di là, perché c'è qualcosa che deve prendere quel posto. Ora, la nostra sorella, non intendo farla emozionare, ma non avendo una preoccupazione di madre correttamente, qualcos'altro ha preso il suo posto. E la povera creaturina soffre stamane di un esaurimento nervoso. 2 bimbi! Lei ha fatto degli sbagli, io pure, e chi altri non li ha fatti? Ma sto cercando di dire, c'è qualcuno che le ha già perdonato. Poco fa lei ha alzata la mano, è tutto passato. Questo è venuto da un cuore sincero, per cui voglio credere che è compiuto. Osserva solo cosa accade. Quando lei sarà una donna vecchia ingrigiata, ciò durerà ancora. Proprio così. Ma lei è nervosa. Non c'è medicina al mondo che possa aiutare i nervi. Se prendete la medicina per calmare i vostri nervi, quando sparisce da voi, vi farà stare 2 volte peggio. Non c'è un rimedio per il nervosismo, ma sono lieto che c'è una cura. Sapete, anch'io ho sofferto di questo. C'è una cura, non un rimedio, una cura, una doppia cura. Nel mio sermone ieri alla radio, l'errore della liberazione di questi predicatori non lo ribattono abbastanza come fece Joas. noi dovremmo ribattere di più, ma guarda, fratello mio, sorella, il rimedio è Cristo. Ovvero possa io dire questo sul pulpito, dietro questa piccola cassa costruita qui, ma è proprio tanto sacro quanto qualsiasi pulpito per il Vangelo è stato consacrato a Dio. Siamo gente povera di sopra, potrebbe non essere ricoperto d'oro, ma lo Spirito Santo è venuto qui e ha compiuto delle cose grandiose per noi. Sorella mia cara, Dio benedica il tuo piccolo cuore. Quale madre è come una figlia, se accetterai quello che il fratello Bill ha detto, anzi ti dice ora, ti assicuro tesoro che uscirai di qui, starai bene. Ora, quando poco fa hai alzato la mano, in quel momento hai accettato Cristo. Voglio che tu, tra pochi minuti, voglio che tu venga quassù e posso dimostrarti per tu, sii tu il giudice, per la grazia di Dio e lo Spirito Santo che ora sta qui in piedi, io posso far sì che ciò ti lasci proprio così. Non l'ho mai visto venir meno. Ma poi ciò tornerà a te quando te ne andrai da qui, capisci? Se glielo permetterai. Ma se tu semplicemente non lo riceverai più, comunque tu ti senta, vai avanti dicendo: Gesù Cristo mi guarisce. Vedi, ti sei lasciata andare ora a me, da quassù, dove una volta eri felice, portavi quella bicicletta e correvi su e giù per la strada qui. Allora eri felice, non avevi i sentimenti che hai ora, no? Vedi? Ora ti sei lasciata andare qui, e perché non c'era nulla là che ti trattenesse, cara. Ti sei lasciata andare qui, ora però devi credere che sei quassù, e crederlo. E la fede senza le opere è morta. Se lo credi, allora agisci come se tu fossi quassù, e allora Dio ti innalzerà di nuovo, proprio lassù. Seduta là in fondo c'è tua zia Meda, lei ha la stessa cosa, io avevo la stessa cosa, so di che si tratta, ma Dio è la cura. Lo crederai stamane, ora, May? Voglio che tu venga qui, chiunque altro di voi ammalati per essere unti. Bene, chiniamo i capi solo un momento. Chiesa, tutti voi conoscete Curtis. Conoscete ora me, semplicemente guardate ora me, potete vedere qualcosa, aver luogo. Lei è esausta e turbata. Ora me, questo è il momento per porre fine. Voglio chiederti qualcosa, molte volte ora me, tu hai detto se solo potessi trovare un luogo da cui cominciare, se solo potessi cominciare in questo momento a sentirmi meglio, credo che potrei aiutare me stessa a rimettermi, vedi? È così, non è vero? Bene, tu sei ora in quel luogo, ora me, sei nel luogo migliore al mondo, all'altare, dove la sola persona al mondo può aiutarti, vuole aiutarti, cioè Dio. Voglio che chiniate i capi tutti, unitevi a me in preghiera. Caro Padre Celeste, mentre questa povera cara ragazza, la vita è così breve. Ora, lei è una giovane mamma. Io so poco fa, quando ha alzato la mano, ogni peccato è stato tolto. Dio, la tua Bibbia è un testimone di ciò. Tu l'hai pronunciata dal cielo che chi avrebbe creduto avrebbe ricevuto. Ora lei ha davanti a sé una terribile lotta, Signore, e Satana la getterebbe lassù e le toglierebbe quei bambini e la metterebbe in un manicomio per sbatterle la testa contro il muro. Ma oggi lei è giunta nel posto giusto, all'altare, è venuta alla casa dell'Iddio vivente. Se ne sta qui, come è capitato, da sé, all'altare, ma non sola. Gli angeli di Dio sono accampati intorno. Anche lo Spirito Santo è vicino. E lei è una testimone d'aver visto accadere molte cose e sa che tu sei Dio. Ed io prego questo con tutto il cuore, con tutta l'anima che oggi che tu aiuterai ora mei. Ora Padre, io prendo da questo altare che è posto qui, in questo luogo sacro, dove lo Spirito Santo ha sovrastato e chiamato olio d'oliva, o olio unto, olio d'unzione, e secondo la tua specificazione, l'olio dalle olive del ramo. Ed ora, mentre mi accingo ad ungere la mia sorella con quest'olio, tu dicesti: la preghiera della fede salverà il malato. Dopo aver predicato il Vangelo, sapere che questo grande servizio si avvicina, sia fatta la tua volontà qui a Indianapolis, dove si troveranno molti nevrotici, sordi, muti, ciechi e tutto il resto. Noi però non temiamo per niente. Tu l'hai detto prima che cominciasse il mondo. Noi abbiamo un tocco dal cielo lassù che ci dice che è la verità. Andiamo dunque avanti a sfidare il diavolo. Il nostro popolo è nei guai, proprio come era Lot nel sermone stamane. E Abramo gli corse dietro. Satana, ti diamo la caccia stamane. La nostra povera piccola sorella abbandonata nei guai, e noi veniamo a caccia di te con l'olio unto e col battesimo dello Spirito Santo, con la divina parola di Dio e il Vangelo. Andiamo a imporre le mani su di lei nel nome di Gesù Cristo, e noi ti buttiamo via da lei. Gesù disse: andate, non può fallire. Disse: nel mio nome scacceranno diavoli, e tu sei un diavolo. In obbedienza al suo comando, noi ti scacciamo da questa mia piccola. Noi intercediamo ora, apparentemente una abbandonata. Il sangue di Gesù Cristo la purifica da ogni peccato. Oggi lei è diventata pure santa nel cospetto di Dio per la confessione del suo peccato, per la purificazione del Vangelo. Noi buttiamo via questa nervosità. Oh sì, tu la stavi chiamando, ma non puoi toccarla. Noi invochiamo il sangue tra lei e costui. Essi stanno come mediatore. Ed ora tu lascia la ragazza, lasciala andare libera, e da oggi in avanti possa lei essere felice, poiché quei bambini sono lasciati là. Quanto a quel marito, possa anche lui venire ed essere un cristiano. Lo possano tutti i suoi, e un giorno in gloria la grande cerchia della famiglia stia là intatta. Lascia che sua madre, il suo papà, tutti i suoi, ognuno sia là. Oh Dio, concedi questo. Possa lei da quest'ora essere libera. Noi la liberiamo tramite l'amore perfetto e l'ordiniamo mediante la Bibbia e la morte, la sepoltura e la risurrezione di Gesù Cristo mediante il suo sangue e lo Spirito Santo. La portiamo a te mediante il nome di Gesù Cristo. Amen. Bene, va ora. Le cose torneranno alla normalità. Ti senti ora bene? Non dolerti ora. Ora ti senti bene. Essere sempre così sarebbe eccellente, certo. Amen. Ora è passato, sorella. Questo ti fa provare sollievo? Ora puoi uscire da qui. Vai fuori. Sì, di nuovo ora mei. Solo una nuova ora mei, una ragazza felice in Cristo. Possa tutto ciò essere passato. Torna qui fra un anno, Dio volendo. Vieni dentro di fratello Branham la mattina che hai pregato per me lassù all'altare. Quello ha posto fine alla cosa. Dio ti benedica. Lode al Signore. Chiniamo ora i capi. Nostro Padre Celeste, in obbedienza all'incarico del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Oggi noi ti amiamo di puro e santo amore, non adulterato, e fa che la tua bontà e misericordia riposino su tutti noi. Ti ringraziamo per gli estranei entro le nostre porte, e noi preghiamo che tu voglia benedire ciascuno. Benedici il nostro amato pastore, il nostro fratello Neville, che sta con noi nella bardatura del Vangelo. Non si è unito con il mondo, ma si è bardato con Cristo. Tutta la bardatura di Dio addosso, tirando avanti il vecchio carro del Vangelo. Avanti, uniti insieme, come concittadini e servitori di Dio. Benedici tutti i diaconi, l'amministratore, i tesorieri, ognuno che è parte interessata, tutti i membri, i laici, gli stranieri. Dio, si farà una riunione là a Indianapolis. Dio, non sono degno d'essere benedetto, ma voglia tu benedire la gente mediante la predicazione della parola. Senza dubbio che centinaia staranno in piedi. Ungiamo pure questa signora nel nome di Gesù Cristo, che tu voglia aiutarla e toglierle il disturbo mentre le imponiamo mani per mezzo del nome di Gesù Cristo. Ora, Padre Celeste, concedi che le sia offerta la tua misericordia nel nome di Cristo. Ora, coi capi chini, mi chiedo ora se c'è qualcuno che verrebbe all'altare, vorrebbe venire a inginocchiarsi per una parola di preghiera che ha accettato Cristo, o che si sente così che gradireste pregare un po' dopo la visita dello Spirito Santo. Di questo non vi sentite veramente bene? Non vi sentite bene? Vieni qui, fratello Neville. Quanti alzerebbero la mano che hanno detto gradirei venire all'altare per una piccola preghiera? Alzereste la mano, direste vorrei purificare un po' me stesso. Oh, Dio vi benedica. Benissimo. Ora, vedete, il nostro fratello Neville, penso, l'ho notato in tutti i suoi passi, lui è stato un vero uomo, lo trovo lo stesso ogni giorno, sia che la battaglia stia andando bene o andando male, il fratello Neville rimane sempre uguale, per questo ringrazio Dio, il fratello Neville non potrebbe farlo da sé, ci vuole Dio per farlo, e sono lieto che questo gruppo di pecore abbia un pastore come il fratello Neville. Prego che lo Spirito Santo voglia assisterlo e benedirlo. Io lo amo e amo il suo popolo e noi amiamo tutti voi e preghiamo che Dio vi benedica. Ma ora, mentre chiniamo ancora i capi, chiederò che coloro per cui vorrebbero che si preghi e vorrebbero inginocchiarsi, purificarsi, vengano umilmente all'altare. Ora, fratello Neville, offri la preghiera per loro se vuoi. Desidero che sia tu a fare questo, che ognuno preghi. Se vi farete strada all'altare,